Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani nel programma di Radio SBS di questa mattina e adesso diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, virtuoso della viola da gamba Paolo Pandolfo. Parleremo con lui tra pochissimo, ma prima facciamo parlare la sua musica. E questa era la musica del gambista, parola che abbiamo imparato da pochissimo, Paolo Pandolfo, che è presente nei nostri studi qua di Radio SBS. Buongiorno e benvenuto qua, naturalmente in diretta su Radio SBS.
Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per l'invito.
Abbiamo detto bene gambista o non?
Gambista lo si dice in tanti modi, violista da gamba.
violista da gamba.
Violista da gamba, gambista un po' straniero, diciamo, no? Però
sembra da film western,
viene,
gambista.
Si dice perché il nome della viola da gamba viene detto in alcune lingue, in tedesco per esempio si chiama Gamb, quindi gambist in tedesco. In inglese viola da gamba, the viol, gamba player, gamba, cioè, mm-hmm. Sì, infatti è così.
Senti, uno strumento fantastico che abbiamo imparato a conoscere anche noi da pochissimo, ma unicamente per la nostra ignoranza, visto che è di origini rinascimentali. Raccontaci proprio come funziona questo strumento.
Posso, prima di dire questo, volevo dire due parole sul pezzo che ho suonato, perché la mia intenzione era di suonare un pezzo di un compositore inglese del Rinascimento, Tobias Hume. Poi ho sentito che immediatamente prima c'erano delle notizie di ultimissima, diciamo, molto fresche, che vengono da una zona molto conflittuale, molto complicata, diciamo. E quindi ho creduto di passare a un altro pezzo, che è un pezzo scritto da Marat Marais nel 1725, Tombeau, quindi epitaffio musicale, in morte del proprio figlio. E io un paio di mesi fa, dopo aver incontrato due esponenti del Parents Circle israelo-palestinese, che lavorano cercando di mettere le basi per una pace e un rispetto reciproco di queste due popolazioni, ho deciso di incidere e dedicare a loro questo pezzo scritto nel 725 da un padre per la morte del proprio figlio. Del Parent Circle si può solo fare parte se nel corso degli ultimi anni un figlio, appunto, è stato ucciso nel corso di attentati o di conflitto. E io il massimo rispetto, sono le persone più incredibili che io abbia incontrato ultimamente.
E come stanno usando questa tua composizione?
Non so se la stanno usando, io l'ho offerta loro, è disponibile su YouTube, si vede, si chiama Tombeau in Death of the Sun. Quindi mi sembrava giusto dire qualche cosa su questo pezzo, che è un pezzo un po' particolare. Sì, la viola da gamba ha una storia lunga, viene anche questa, una storia interessante che ci riporta a temi molto attuali, perché si è sviluppata questo strumento grazie a quel felice incrocio di culture nella Spagna del 400 e del 500, ed è il risultato della combinazione di strumenti arabi e strumenti invece europei. Lo strumento arabo per eccellenza è il liuto, quello che poi è diventato il liuto rinascimentale, ma tuttora nella musica araba l'oud è uno degli strumenti principali, e combinandosi con uno strumento ad arco, questo si è andata via prendendo forma, questo che è la viola da gamba, che è una specie di liuto suonato con l'arco. A differenza del violoncello e dei violini, che hanno poche corde, quattro, e sono accordate per quinte, la viola da gamba è come il liuto, cioè ha più corde, sei o sette, ed è accordato per quarte, esattamente come il liuto arabo oppure il liuto anche rinascimentale.
Nel tuo caso sei corde.
Nel mio caso no, conti male.
Conto male?
Sono sette.
Infatti mentre lo stavi dicendo stavo guardando.
Va bene. Appurato che non so contare, sono sette.
Sono sette, sì.
E qual è la differenza? Dalle dimensioni?
Rispetto, diciamo, essendo l'intervallo che separa una corda dall'altra, essendo più piccolo che sul violoncello, per avere una grande estensione si devono avere più corde. E la viola da gamba in realtà ha un'estensione molto molto grande. Se io faccio sentire la prima corda, che è uguale alla seconda corda del violino come altezza, e questa qua è uguale alla terza corda del contrabbasso. Quindi abbiamo...
infatti, no? I suoni
diciamo,
profondi
risuona un pochino senti la, quando si sono le corde vuote della chitarra, ancora più simile così o ancora di più così. Questa sarebbe la chitarra, io sono un tono sotto e con una corda in più molto grave. È uno strumento molto versatile, si può fare veramente di tutto, dalla musica appunto rinascimentale al rock and roll.
E jazz, immagino.
E il jazz, ovviamente, sì.
Puoi farci due
ma
accordi.
No, in questo momento non sono pronto a fare quelle cose, non fa parte anche del progetto di questo mio tour australiano, dove sono stato chiamato a fare delle cose particolari. In particolare a Hobart in Tasmania ho appena fatto l'integrale delle 6 suite di Bach, le 6 suite che sono pezzi per violoncello, ma che io ho fatto, di cui io ho fatto una trascrizione, una versione per viola da gamba, e che ha aperto diciamo molte finestre all'interpretazione di questi pezzi, perché mentre i violoncellisti hanno poche suite nel loro repertorio, i violisti da gamba ne hanno a centinaia. Quindi noi violisti da gamba abbiamo, come dire, una chiave d'accesso che i violoncellisti non hanno per la comprensione delle suite di Bach. E quindi questo mio progetto ha avuto molta fortuna in qualche modo, quindi ogni tanto mi viene richiesto addirittura di fare in un concerto tutte e 6, che è un po' una maratona.
Esatto. Allora noi adesso dobbiamo prenderci una piccola pausa, durante questa pausa faremo delle contrattazioni, perché magari un preludio di Bach ci potrebbe anche scappare. Adesso vediamo cosa possiamo mettere nelle contrattazioni.
Benissimo.
E ritorniamo tra pochissimo in diretta con voi.
Eccoci, tornati in diretta dagli studi di Melbourne di SPS quando sono le 9.30 di questo mercoledì 12 marzo del 25. Paolo Pandolfo, compositore e, abbiamo imparato, violista da gamba, che è in tour qui in Australia, che è qui con noi, ci sta spiegando la sua musica, il suo strumento e ci sta facendo ascoltare appunto la voce della sua viola da gamba. Quindi lascio ancora spazio alla musica con il preludio della prima suite di Bach.
Thank you.
E questo era il preludio della prima suite in sol maggiore di Johann, no, come se fosse spagnolo, il buon Johann Vasco Sebastian Bach, qua ci vuole la H. Paolo, questa appunto suona in maniera incredibile, questa suite che siamo abituati a sentire appunto giustamente con il violoncello, come funziona questa trascrizione per viola da gamba? Meglio? Raccontaci.
Guarda, da quando io ho fatto questo, anche il CD delle sei suite, non smetto mai di ricevere messaggi da parte dei violoncellisti che mi ringraziano per avere, come dire, aperto loro degli orizzonti di come si possono interpretare le suite. Sono soprattutto i violoncellisti cosiddetti moderni, quelli nella musica classica ci sta un po' una frattura tra quelli che si occupano di musica barocca e quelli che si occupano di musica piuttosto romantica e moderna. Ovviamente i violoncellisti barocchi, per i violoncellisti barocchi le suite sono un cardine fondamentale del loro repertorio e sono un pochino, diciamo, disturbati dal fatto che un loro collega vada un poco a pestargli i piedi.
Invasione di campo.
Dove pochino disturbati, togliendo il fattore diplomazia, vuol dire sono furiosi o no?
Diciamo che tutti questi grandi messaggi di apprezzamento li ricevo dai violoncellisti che sono un po' più lontani dal mio mondo, quindi dal mondo della musica barocca, sono quelli della musica romantica e moderna, quindi violoncellisti, quelli tradizionali ormai, quelli che suonano con le corde di metallo e che con la tecnica, non so, diciamo, alla Rostropovich, e che comunque vedono in questa nuova nuovo approccio alle suite una cosa molto stimolante. Che succede? Per dirla con i numeri, nel repertorio di violoncello le suite sono sei suite, diciamo, in epoca barocca sono sei. In epoca barocca, per il repertorio della viola da gamba, non ho un numero, sono centinaia. Perché la viola da gamba a corte, nei palazzi della grande aristocrazia europea, suonava fondamentalmente suite. La suite è una forma estremamente collegata alla vita di corte, perché la suite, dopo i preludi, ci sono le danze, e le danze erano una consuetudine di corte. Ora, il violoncello fa parte invece della famiglia dei violino, delle viole da braccio, e non erano molto ben visti a corte. Soprattutto nel Rinascimento, violino e violoncello erano piuttosto strumenti da strada per il popolo. E diciamo, che succede? Che l'avvicendarsi poi, il fatto che poi dalla fine del Settecento la fortuna della viola da gamba sia finita, si sia passati, diciamo, a un'epoca in cui la musica era piuttosto espressa dagli strumenti violoncello e violino, che nel Rinascimento erano piuttosto gli strumenti del popolo, è effettivamente ha un risvolto sociale molto importante. La viola da gamba ha le teste nella Rivoluzione Francese le hanno tagliate.
Ecco, diciamo, qua il nostro ospite sta proprio puntando alla testa intagliata.
La viola da gamba come simbolo proprio del...
è un simbolo dell'aristocrazia e della nobiltà, della grande nobiltà europea, in tutto quello che c'è di buono e anche di cattivo. Senza negare tutto quello che c'è di cattivo, non si può dire di no che Lorenzo de' Medici qualche cosa l'abbia fatta per la cultura italiana, così come Caterina de' Medici andando a Versailles in Francia, e così come Luigi XIV, che nonostante avesse le sue squadre di schiavisti che andavano a fare diciamo quello che facevano in Louisiana, però era il faro illuminante della cultura europea.
Ma quindi, Paolo, il motivo del declino della viola da gamba, di questa famiglia di strumenti, secondo te è più ideologico che per...
È la ghigliottina. Sì, e la ghigliottina, e non solo, diciamo, il fatto che via via che... c'è un libro molto interessante che è La difesa della viola da gamba contro le... entreprise, gli attacchi forse del violino e del suo accolita, il violoncello, 1740-45, e dove si lamenta il fatto che la musica si sta imbarbarendo e che la musica passa dal gabinetto reale, dal gabinetto in senso le camere private dell'alta aristocrazia, prima di tutto quelli del re, a spazi molto più grandi, dove molta più gente poteva fruire della musica. La viola da gamba è uno strumento che, come il liuto, ha poco suono. Cioè, se tu ci metti il microfono molto vicino non ti rendi conto, ma se tu vai in una grande sala e confronti il suono di una viola da gamba con quello di un violino o di un violoncello, è proprio, c'è una differenza di volume in decibel. Perché? Perché è uno strumento pensato per spazi piccoli, per piccoli gruppi di ascoltatori.
Danarosi,
diciamo, che hanno anche però un altissimo livello di cultura e di apprezzamento della raffinatezza culturale, e spesso sono anche, diciamo, hanno anche molti strumenti anche di tipo filosofico. Non bisogna fare di ogni erba un fascio, ovviamente, cioè, quindi sarebbe sbagliato. Io stesso credo di essere una persona molto sensibile ai temi sociali, e sto suonando uno strumento che è il simbolo
dell'aristocrazia. Quindi ha pagato diciamo la cancel culture di una volta, ma in questi anni si sta comunque recuperando l'uso, tant'è che sei qui in Australia per questa mini tournée. Ecco, ci vuoi spiegare? Lo scorso fine settimana in Tasmania, stasera sarai al Restal Center di Melbourne e anche a Sydney, poi Andrea, sì, ci dai un po' di informazioni su cosa il repertorio, il programma?
Guarda, a parte a Hobart, dove mi hanno chiesto di fare appunto la grande maratona delle sei suite di Bach, il programma che presento, l'ho presentato anche a Launceston in Tasmania, poi stasera qui a Melbourne e poi a Sydney all'Opera House nella Hudson Hall, è un programma, diciamo, che fa una carrellata del repertorio della viola, cominciando da un certo Tobias Hume del 1605 in Inghilterra. Musica ancora molto legata alla musica rinascimentale, tardo rinascimentale, diciamo, quindi. E poi ci si muove nel tutto il 600 e 700, passando per la musica francese. Sono compositori sconosciuti ai più, diciamo, parliamo di Monsieur Saint-Colombe, Monsieur de Machy, Marin Marais è molto famoso per i violisti da gamba, ma non per tutti i musicofili. Poi ovviamente Johann Sebastian Bach, e termino con quello con Carl Friedrich Abel, che è uno degli ultimissimi esponenti e grandi violisti da gamba, morto nel 786 a Londra, e che è proprio a cavallo tra fine dello stile barocco e inizio dello stile classico. Mozart ha studiato nei suoi primissimi anni con Café di Havel e ha copiato una sua sinfonia, e una delle sinfonie di Havel è stata attribuita a Mozart.
Non si dice copiato, si dice ispirato fortemente.
No, lui aveva copiato nel suo quaderno per studiarla, ecco. Poi è stata trovata nel quaderno di Mozart, è stata ovviamente attribuita a lui, ma lui l'aveva semplicemente copiata per scopi
impararla.
Di studi.
Allora, noi ricordiamo allora i concerti. Allora, questa sera Recital Center di Melbourne, poi appunto venerdì concerto all'Opera House di Sydney, un concerto che è stato organizzato insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. Tra parentesi, per informazioni sui dettagli, sulle prenotazioni, potete andare sul loro sito www.iicsydney.esteri.it. Allora, prima di salutarti, magari ancora con un po' di musica, se possiamo, soltanto una curiosità nostra, proprio sul tuo inizio di carriera. Allora, come ci si innamora della viola da gamba?
La viola da gamba fa, diciamo, la riscoperta della viola da gamba fanno parte di un movimento che ha un po' scosso le colonne della musica classica circa 50 anni fa, movimento di musica, la riscoperta della musica antica con gli strumenti dell'epoca. Cioè, si è andato chiarendo con studi di tanti tipi, che sono di tipo musicologico, iconografico, che suonare, diciamo, Bach per esempio, quindi musica della metà del Settecento,
con strumenti ad arco attuali, corde di metallo, grandissime tensioni, archi molto cambiati, non era esattamente simile, non produceva suoni simili a quelli che invece producevano gli strumenti dell'epoca. E quindi si è andato sempre più approfondendo la ricerca di autenticità, diciamo, di ricostruire strumenti con le stesse caratteristiche costruttive, perché quando oggi vediamo grandissimi rispettatissimi violinisti che hanno uno Stradivari, suonano uno Stradivari, suonano il concerto di Tchaikovsky con quello Stradivari, quello strumento dobbiamo capire che è stato estremamente manipolato e cambiato nel corso dei secoli. È vero che è uno strumento che ha 350 anni, ma è stato talmente cambiato che forse anche un po' snaturato. Quindi una volta che si è capita questa cosa, si capisce che si è andata creando una frattura nel mondo della musica classica tra coloro che hanno cercato di andare il più a fondo possibile nella autenticità degli strumenti e delle tecniche strumentali e quindi interpretativi di tutta una fascia di repertorio che va dal 600 fino alla fine del 700, e invece quelli che comunque stavano suonandola con strumenti più adatti alla musica del 900. Quindi diciamo è di nuovo una categoria di artisti che comunque cercano di definire i loro territori. La viola da gamba quindi è stata riscoperta, era stata completamente dimenticata. Io appartengo forse a una seconda generazione, perché i famosi pionieri di circa 50 anni fa sono tuttora più che vivi. Uno si chiama Jordi Savall ed è un nome grandissimo diciamo, nella musica antica mondiale, e un altro è Wieland Coichen. Sono questi due personaggi che hanno in qualche modo riproposto la viola da gamba nella sua versione diciamo di strumento originale, antico, le corde di budello, i tasti, l'arco tenuto in un certo modo. Quindi c'è tutta una attenzione, diciamo, siamo un pochino come dei restauratori di dipinti antichi, cerchiamo di ricostruire i veri colori che avevano immaginato gli antichi maestri.
Allora, musica come opera di restauro, innanzitutto Paolo Pandolfo, grazie per essere stato nostro ospite qua su Radio SBS. Possiamo chiederti allora di salutarci con
un pezzo?
Un ultimo pezzo.
Allegro, magari?
Allegro.
Allegro.
Paolo Pandolfo, grazie per essere stato con noi su Radio SBS. Ricordiamo per quanto riguarda il tour questa sera al Recital Center a Melbourne, e poi venerdì appunto fra pochi giorni, fra un paio di giorni, all'Opera House di Sydney. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito, saluti a tutte e a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.